Torniamo allora in diretta, come detto siamo in collegamento telefonico con Alberto Brambilla, già sottosegretario al welfare nella scorsa legislatura e come dicevo autore anche di alcuni pregevoli studi su, e tentativi di studio analitico sulla regionalizzazione delle spese e su molti discorsi che abbiamo sfiorato prima all'inizio di trasmissione, cioè sul quanto danno e quanto ricevono le regioni in Italia sulla sperequazione fiscale e anche in campo pensionistico. Intanto buongiorno dottor Brambilla.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, il Consiglio regionale della Lombardia, da lunedì della prossima settimana, la Giunta e il Consiglio esamineranno documenti di indirizzo e si avvierà il dibattito squisitamente politico oltre che tecnico ovviamente, ma direi una questione politica di primissimo rilievo che ha a che fare con l'attuazione del titolo quinto della Costituzione, così come modificato nell'ormai lontano 2001, ai fini dell'attuazione di quello che potremmo definire il federalismo italiano e il federalismo fiscale, cioè il dare e avere, quei numeri che citavamo all'inizio della trasmissione che riassumono lo sbilancio della regione Lombardia, che è la prima a dare e l'ultima ad avere indietro, così come per il resto anche le altre regioni padane ovviamente, partendo dal Piemonte e arrivando attraverso l'Emilia Romagna al Veneto. Dottor Brambilla, il percorso da seguire disegnato dalla Costituzione è un percorso senza dubbio lungo, però è un percorso che contiene, mi sembra, due questioni. La prima, quella della potestà legislativa, quindi le regioni autonome su una serie di materie che diventano servizi al cittadino, e dall'altra parte appunto l'autonomia fiscale, sulla base anche dei suoi studi, degli studi di cui abbiamo parlato anche a volte qui in radio. Che cosa è possibile dire per inquadrare questo dibattito?
Allora, intanto ancora buongiorno. Io però vorrei fare una piccola premessa, perché per mettere proprio i puntini sulle i. Il Consiglio regionale lombardo ovviamente ha tutti i miei 5 rapporti, il primo che è iniziato nel lontanissimo 1995 e l'ultimo che è stato pubblicato l'anno scorso. Io se è consentito la Lega rivendichiamo questa paternità, perché mi piace ricordare, come ho ricordato nella premessa all'ultima pubblicazione dell'anno scorso, che quando nel 1995 l'Alberto Brambilla, per la parte di sua competenza, cioè le pensioni, e Andrea Monorchio, che a quell'epoca era ragioniere generale dello Stato, fecero due studi, l'uno sulla regionalizzazione delle entrate tributarie, Andrea Monorchio, e Alberto Brambilla sulle pensioni, venimmo letteralmente fulminati. Addirittura io, che ero consigliere di amministrazione dell'INPS, ricevetti dal CIV, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, formato dalle cosiddette parti sociali, cioè CGL, CISLUI, Confindustria, eccetera, eccetera, una nota di indirizzo che vietava a qualsiasi consigliere di amministrazione di fornire dati scomposti per regione, perché erano fuorvianti e quindi non erano tali da poter uscire dall'istituto. Pena, si diceva, chi li farà sarà sottoposto a procedimenti. Io conservo ancora quella norma, quella legge, questa lettera che mi ha mandato il CIV. E nel 96 puntualmente è uscito il primo rapporto, ovviamente è stato messo da parte, nessuno l'ha visto. Devo dire con grande soddisfazione, per tagliarla e farla corta, che negli ultimi 2 o 3 anni questo mio modo di fare studi, che non è stato mai contestato né dall'Istat né dalla Ragioneria Generale dello Stato, che sono i detentori veri dei numeri, finalmente si è cominciato a parlare, così anche la Federazione degli Artigiani di Mestre, che è quella guidata da Bortolussi, sì, che è molto attiva nella materia. Quindi oggi sono abbastanza, come dire, partiti questi studi.
Ecco,
quindi,
del resto però, dottor Brambilla, sarebbe veramente auspicabile che il lavoro del quale lei è stato pioniere potesse riguardare tutte le pubbliche amministrazioni, compresa l'Istat, no? Perché avere i dati regionalizzati è sempre molto utile, tanto più che c'è un paradosso, la Costituzione ormai contiene norme che prevedono un'amplissima regionalizzazione, o chiamiamola se vogliamo federalismo, e dall'altra parte la contabilità pubblica non è orientata secondo i principi costituzionali, cioè regionalistici.
Ma le dirò di più, nella premessa che abbiamo presentato sia in radio con lei che in televisione, io ho fatto circa 10 puntate su questo viaggio sulla regionalizzazione, nella premessa dico anche che lo Stato italiano è fuori, oltre che dalle norme nazionali, anche dalle norme europee, perché le norme europee prevedono già dal lontano 1996 che gli Stati nella formulazione dei loro bilanci prevedano anche la settorializzazione e la regionalizzazione. Quindi concludevo dicendo, io che ho una struttura mia personale di alcuni statistici attuari, quindi siamo un gruppetto molto esile, riusciamo a fare un rapporto ma ci vuole più di un anno, ma di studi che portano via sabati, domeniche, notti, eccetera eccetera. Se lo facesse l'Istat, che è pagata per farlo, beh, le cose andrebbero meglio. Purtroppo che cosa si è verificato però? Che quest'anno sono stati prodotti dei dati sulla regionalizzazione, soprattutto sul sistema pensionistico, e sono stati pubblicati 2 settimane fa dal Sole 24 Ore, a prescindere dal fatto che non siamo neppure stati, come dire, contattati. Che cosa capita? Capita che questi studi sono ancora esattamente come quelli che noi contestavamo, io contestavo nel 95. Faccio semplicemente un esempio per capire. Un lavoratore che lavora, per dire, in Calabria, e un lavoratore della Lombardia. La Calabria ha gli sgravi fiscali, ne aveva tantissimi, adesso ne ha molti meno. Quindi quando si dichiara all'INPS quanti contributi io devo pagare, nel primo rigo del modello DM10M, così si chiama in gergo tecnico, c'è scritto quanti contributi tu dovresti pagare, supponiamo 100. Nel secondo rigo c'è scritto quanti contributi lo Stato paga al posto tuo, cioè sono contribuzioni figurative, 60. Nel terzo rigo c'è contributi effettivamente pagati, 40. Coloro che hanno fatto l'ultima regionalizzazione hanno preso il primo rigo, cioè la Calabria, esattamente come la Lombardia, deve versare 100. Tutti devono versare 100 perché sono, diciamo, i contributi effettivi. Solo che poi il lombardo al secondo rigo si dice quanti contributi lo Stato paga al posto tuo, 0. Quindi al terzo rigo c'è scritto quanti contributi hai pagato, 100. Ecco, in Lombardia si scrive 100 e in Calabria si scrive 100. Peccato che dal mio studio risulti che da un'analisi dei bilanci effettuata sul modello INPS, quindi non è mai stato contestato in questi ultimi 10 anni, dal 1980 al 2003, la Calabria paga invece per ogni 100 euro, ne pagava nell'80 27 e oggi ne paga 24. Quindi, mentre la Lombardia all'epoca ne pagava 125, oggi ne paga 105. Paga un po' di meno, ma sempre più di quello che incassa. Quindi, per dire, non solo c'è ancora qualcheduno che nega la paternità del progetto, ma ancora qualcheduno, e non so quanto l'Istat sia estranea a questi documenti, visto che anche sui livelli di povertà ha diffuso dei dati che sono assolutamente non veritieri, o comunque veritieri ma contestabili. E quindi ultimamente c'è stato anche questo tentativo di nuovo di rientrare su una specie di regionalizzazione che regionalizzazione non è. I dati che invece voi avete dato questa mattina, che riguardano il bilancio complessivo dello Stato, sono quelli veri, sono proprio quelli veri, quelli che dicono in sostanza che alla fine dell'anno il bilancio dello Stato si chiude con una perdita. Le regioni del nord hanno un surplus di oltre 55 miliardi di euro all'anno, le regioni del centro fanno un buco di 4 miliardi, le regioni del sud fanno un buco di 50, totale praticamente lo Stato chiude a zero, e poi c'è tutti gli interessi sul debito pubblico da pagare, che sono praticamente i disavanzi. Quindi quelli sono i dati veri sui quali ovviamente bisogna discutere. E qui, se mi permette, sì, Cainarca, la Lega già, per mio tramite ovviamente, ma l'abbiamo elaborata e discussa con Giancarlo Pagliarini, con i quali facemmo i primi ragionamenti all'epoca, noi abbiamo anche proposto un piano. Noi abbiamo detto, in 10 anni tutte le regioni debbono arrivare all'autosufficienza del 75%, questo è l'obiettivo. se tutte le regioni fossero autosufficienti al 75%, lo Stato italiano avrebbe un surplus di bilancio, cioè più soldi, e le regioni del nord avrebbero più soldi per farsi le infrastrutture. I soli trasferimenti per le pensioni alla Sicilia, che fa la Lombardia, sarebbero sufficienti in un anno per fare la Brebemi. L'anno dopo faremmo la Pedemontana e l'anno dopo faremmo un'altra strada e quindi avremmo finalmente anche noi le infrastrutture che funzionano. Questo è il progetto che è stato lanciato dalla Lega. Devo dire, per la verità, che anche i nostri, quelli che vengono chiamati i colonnelli della Lega, mi si consenta, su questo punto proprio non ne hanno mai parlato. Capisco che l'argomento è un pochettino complicato, è un pochettino difficile, però questo è il progetto vero della Lega, quello per il quale io e Pagliarini ci siamo battuti in questi anni. E quindi quello di cercare di fare un po' di federalismo fiscale. E noi lo facciamo con molta solidarietà, perché il 25% a copertura del bilancio di qualsiasi regione ce lo mettiamo noi.
25% è la quota che va allo Stato centrale, quindi in questo caso la discussione che facevamo prima, che accennavamo, sul modello basco piuttosto che catalano, lei come la valuta?
Beh, guardi, voi facevate questo discorso e dicevate loro si trattengono il 55% dell'IRP, dell'equivalente nostro dell'IRP, eccetera, eccetera, e producono il 18% del PIL. La Lombardia produce il 21% del prodotto interno lordo e non si trattiene altro che poco meno del 18%. Faccio notare che già in Italia ci sono delle regioni cosiddette a statuto speciale, come la Sicilia, che si trattengono il 100% delle imposte, per cui se noi avessimo l'applicazione del bilancio della Sicilia saremmo la regione più ricca, penso, del mondo, perché la Sicilia non solo si trattiene il 100% delle imposte prodotte sul suolo siciliano, ma si trattiene anche tutte le imposte delle aziende siciliane che hanno la sede legale in Sicilia, ma la sede operativa in qualsiasi regione d'Italia, quindi è più del 100%. Seguono poi le province autonome di Trento e Bolzano, che si trattengono il 96%, Friuli Venezia Giulia, che si trattiene il 96%, e la Valle d'Aosta il 92%. Quindi abbiamo già in realtà un federalismo fiscale a geometria molto variabile. Alcune regioni si trattengono dal 100 al 92%, altre pagano tutto. Per cui nella nostra proposta c'era anche l'abolizione delle regioni a statuto speciale.
Ecco, insomma, praticamente i Paesi Baschi stanno peggio della Sicilia.
Assolutamente sì, pur essendo all'avanguardia nel federalismo fiscale, pur essendo all'avanguardia, perché se anche la Lombardia, non dico avesse il 55, ma anche il 40 partendo, saremmo una regione che, come le ripeto, può fare in un anno solo le ferrovie, la Brebemi e la Pedemontana. Però, dicevo, pur essendo all'avanguardia, loro si trattengono al 55-56%, la regione Sicilia si trattiene il 100%.
I Paesi Baschi, a quanto pare, trattengono, diciamo, ben più del 90, già circa il 94% del reddito, se non sbaglio, no? Delle imposte raccolte. Quindi,
i Paesi Baschi
per paradosso, meno della Sicilia.
Sì, i Paesi Baschi sono allineati con il cosiddetto principio delle regioni a statuto speciale, come quelle che le elencavo, che sono Trentino Alto Adige adesso, anzi provincia autonoma di Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.
Ecco, certo.
Vanno dal 92 al 96.
Ecco, il peso specifico della Lombardia è ben diverso, perché per poste versate e lo studio a quale lei faceva riferimento sulla regionalizzazione anche delle entrate tributarie è abbastanza esplicito, anzi più che esplicito direi, e la Lombardia è di gran lunga la regione pagatrice nel contesto della Repubblica Italiana, no? Quindi
assolutamente sì.
L'applicazione di un principio di federalismo fiscale alla Lombardia genera per forza dei riflessi potentissimi su tutto il bilancio dello Stato italiano. La domanda che voglio farle è questa, dottor Brambilla. Sì. Quali sono le conseguenze, se prendiamo per buono per esempio il modello di cui lei parlava prima, quello del 75%, no? Quali potrebbero essere le conseguenze sull'assetto generale dello Stato italiano dall'applicazione di un modello del genere su scala lombarda?
Guardi, intanto...
Ecco, anche la necessità appunto di rispettare il dettato costituzionale, che prevede la perequazione, prevede gli aiuti per i territori con minor capacità fiscale per abitante, una formula anche piuttosto ambigua e contestabile, però insomma le necessità di perequazione sono dettate dalla Costituzione. In questo quadro un modello come il suo che impatto avrebbe?
Allora, noi l'abbiamo proprio valutato e intanto non pensiamo di arrivare al 75% nell'arco di un anno o due anni. Noi abbiamo delle regioni che stanno come la Lombardia, anche qui adesso il discorso è complicato, prendetelo così com'è, poi in un'altra trasmissione magari possiamo approfondirlo. La spesa dello Stato è al lordo e al netto degli interessi sul debito pubblico. Su questo si tratterebbe di fare un grandissimo ragionamento, ma mi limito semplicemente a dire che le regioni del nord hanno sempre prodotto dei surplus, le regioni del sud hanno sempre prodotto dei deficit, per cui si compensavano con quelle del nord, non bastavano ancora, per cui lo Stato doveva emettere BOT, BTP, CCT sui quali si paga l'interesse. Ora, è chiaro che se io Lombardia ho un surplus ogni anno e presto i miei quattrini, non poi non debbo essere caricata anche degli interessi passivi che servono per pagare il deficit di altre regioni, ma il discorso diventa complicato, lo lasciamo lì. Al lordo degli interessi la Lombardia versa il 156%. Come numero indice, 156. Siamo nelle regioni del sud mediamente tra il 40 e il 50%, quindi il numero indice è questo. Noi diciamo, nell'arco di 10-12 anni, gradualmente alle regioni del sud viene trasferito un dodicesimo meno di quello che veniva trasferito l'anno prima. Allora, cosa vuol dire? Che la regione Calabria, che oggi ha un'autosufficienza pari al 41%, cioè significa che incassa 100, ma contribuisce solo per 41, l'anno successivo non incasserà più 100, incasserà 100 meno 2,5%, quindi incasserà 97,5. Come fa per mantenere i servizi? È semplice. Oggi un comune della Calabria, un politico della Calabria, non ha il minimo interesse a ridurre il lavoro nero e il lavoro sommerso e quindi a fare il suo bilancio comunale più bello, a far pagare l'ICI, a far pagare la nettezza urbana, perché tanto la normativa italiana sugli enti locali dice che più l'ente è disastrato e più lo Stato paga a piedi lista. Più il comune è gestito bene, meno trasferimenti riceve dallo Stato. Allora, che cosa significa? Che se la responsabilità è dell'ente locale, comune, provincia, regione, i cittadini non se la prendono più con lo Stato centrale, ma con quelle amministrazioni. Allora, quelle amministrazioni, per fornire i servizi, non potranno più avere l'alibi di dire è lo Stato centrale che non mi dà i soldi. No, perché lo Stato centrale ti copre tutto il tuo disavanzo, ma tu progressivamente devi arrivare ad essere autosufficiente al 75%. Come? Limitando il lavoro nero. La Calabria, per esempio, il 50% del prodotto interno lordo della Calabria, cioè del PIL, cioè della ricchezza prodotta, del lavoro, è sommerso. Allora, se questo 50, la media europea siamo intorno al 4-5%, quindi se questo 50, che è un dato stratosferico, potesse essere ridotto al 25, vorrebbe dire che la Calabria ha questi soldi in più. Allora, quando l'Istat dice la Calabria è la regione più povera d'Italia, e Ciuschetta fa il conto guardando i redditi dichiarati, ma lo capisce anche un bambino che se lei incassa ogni mese 1.000 euro e ne dichiara solo 500, lei risulta povero, ma se dichiarasse 1.000 euro sarebbe esattamente nella media. Allora,
ecco, dottor Brambilla, la fotografia è abbastanza chiara, no?
Spero di essere stato chiaro, perché l'argomento è piuttosto complicato.
No, ma per certi versi è anche di una semplicità assoluta, non solare, evidente, perché i numeri parlano in maniera chiarissima. L'argomento, dicevo, e la fotografia è chiara per quanto non condivisa, perché l'episodio che lei ci ha raccontato all'inizio è un po' il simbolo anche della cultura politica di grandissima parte del ceto politico, cioè quello di far finta di niente e piuttosto evitare che i dati non vengano fuori, no? La circolare che lei conserva mi pare emblematica, non bisogna parlarne in poche parole. Comunque, fatta questa premessa, per esempio lei ha citato la Calabria. La Calabria si stima, sono stime non so quanto attendibili, che 35 miliardi di euro sia il prodotto interno lordo dell''Ndrangheta, e in generale il sud è per larga parte dominato dalle mafie sotto il profilo dell'economia, non di rado, o del condizionamento dell'economia anche, vedi i racket dell'usura e i taglieggiamenti vari e via dicendo. chiudere i rubinetti, secondo un meccanismo dell'undodicesimo per 10 o 12 anni, come lei ci ha detto prima, e fare esplodere le contraddizioni, perché altrimenti continueremo a trascinarci stancamente in dibattiti su quanto Napoli è invasa dalla camorra, quanto pesa la mafia, l'andrangheta e via dicendo. Puntualmente ci sono 2 o 3 giorni di emergenza, poi non succede più nulla fino all'emergenza successiva, 4 pagine di giornale ed è finita lì. Quindi chiudere il rubinetto e responsabilizzare, a suo giudizio, potrebbe anche costituire un impulso per una lotta alla mafia seria, non parolaia, non da prima pagina di giornale e da bla bla bla?
Assolutamente sì. Io ricordo sempre una frase che disse Umberto Bossi molti anni fa in occasione della presentazione di uno dei miei primi lavori, quando diceva: paradossalmente, noi abbiamo tenuto conto che in questi ultimi 40 anni noi abbiamo, anziché dato sviluppo al sud, gli abbiamo dato assistenza. Questa assistenza da chi è gestita? È gestita da una classe politica che è tipicamente meridionale, perché non c'è un settentrionale, mentre nelle regioni del nord ci dicono che siamo razzisti noi, ma voglio dire, da noi chiunque può arrivare ad essere, come dire, anche sindaco del comune di Milano, eccetera, che venga dal nord, dal centro, dal sud, e di là sono proprio tutti loro, e in Calabria sono quasi tutti, anzi direi al 99,9% calabresi. Bene. C'è una classe purtroppo politica che è collusa con l'andrangheta, perché se no non si capirebbe come mai questa andrangheta governa, eccetera. E che cosa fa questa classe politica? Distribuisce i proventi dei trasferimenti, le pensioni di invalidità, le pensioni sociali, le integrazioni al minimo, i sussidi di disoccupazione, le 51 giornate in Calabria. Noi paghiamo una quantità enorme di persone che lavorano in agricoltura 51 giorni, dopodiché si mettono regolarmente in nero, se va bene e siamo, fanno il nero in agricoltura. Nella maggior parte dei casi, pagati dallo Stato, vanno nell'andrangheta. Cioè prendono la disoccupazione per i successivi 51 giorni e lo sanno tutti, e quindi vanno a lavorare. Quindi molta delle braccia della mafia, della camorra, dell'andrangheta, della Sacra Corona Unita, sono le migliaia di braccianti agricoli che, fatte le 51 giornate in un anno, se ne vanno a fare questi lavori qui. E guardi che noi abbiamo fatto le verifiche sulle banche dati dell'INPS, ci sono alcuni nominativi, alcuni codici fiscali che sono 15 anni, che fanno tutti gli anni 51 giorni e poi lo Stato gli paga la disoccupazione e i contributi sociali, quindi si figuri lei che debiti portano via. Allora, io penso che questa riduzione deve essere, come dire, correlata a una presa d'atto di responsabilità. Se ti trasferisco un po' meno, tu per mantenere questi servizi, a questo punto devi andare a scovare il nero, andare a scovare il sommerso. E la gente non ce l'ha con te perché lo vai a scovare, perché se tu non lo scovi, tu politico, non riesci a garantire i servizi, ma a questo punto i cittadini vengono con i forconi proprio sotto il palazzo della giunta municipale o della giunta provinciale, perché è lì che devono provvedere, non possono continuare a dire noi facciamo il nero e tu Stato centrale fai la tua parte, perché da una serie di indicatori che dovrebbero essere pubblicati sempre più spesso si vede che questo squilibrio non si può più sostenere.
Ecco, da questo punto di vista, dottor Brambilla, mi pare che invece la classe politica, e qui generalizzo forse indebitamente, perché dire la classe politica è come dire niente, però in generale si è avuta sempre molta cautela nel trattare di federalismo fiscale, di responsabilità, giusto appunto, e di trasparenza, che sono poi praticamente le qualità del federalismo, no? Federalismo significa responsabilità, trasparenza e miglior gestione della cosa pubblica. E la classe politica titubante, però mi sembra che lo shock, timorosa quasi di dover dare uno shock alla Repubblica Italiana, mettendo in atto il federalismo fiscale e finalmente mettendo in atto questi meccanismi di responsabilità. Però mi pare che l'unica maniera sia quella dello shock per uscire dal dibattito parolaio. Strumento, e da questo punto di vista vorrei chiedere, gli strumenti che la Costituzione mette a disposizione delle regioni sono adatti a suo giudizio per dare questo shock positivo, ovviamente?
Guardi, assolutamente sì, e va dato atto all'onorevole D'Alema che quando toccò lui nel suo governo varò la cosiddetta legge 59 che prevedeva nell'arco di un periodo di anni una perequazione del gettito IVA, che poi, non ha trovato corso nel nostro governo di centrodestra. Quindi bisogna anche fare autocritica, non debbono fare autocritica soltanto i compagni, dobbiamo farla anche noi. Noi sulla parte di federalismo non abbiamo fatto nulla, zero, al quoto.
Quindi, questa è una considerazione, diciamo, autocritica e anche pesante.
Brutta sì, però per esempio la legge D'Alema, che cosa diceva praticamente la legge 59? E facemmo una litigata enorme con allora il governatore Fitto. Perché la Puglia avrebbe avuto praticamente, parlo in vecchie lire, 400 miliardi in meno di gettito IVA, e Fitto diceva ci state portando via 400 miliardi, no, la legge D'Alema dice questi non li hai prodotti tu, è un'IVA che è stata riscossa in Lombardia e che ti viene trasferita, tu hai 10 anni di tempo per essere autosufficiente con l'IVA. E quindi ti devi accontentare, perché se tu non sei autosufficiente, gli altri ti devono trasferire l'IVA e non avendo l'IVA propria che viene prodotta sul territorio non possono finanziare progetti e non può andare avanti il federalismo. Quindi quella è stata l'unica norma che è stata un po' disattesa nel tempo e che se portata avanti sul solo segmento IVA avrebbe già dato un mini shock al sistema. E creato, attenzione, mini shock, come giustamente sottolineava lei, Cainarca, significa maggiore responsabilizzazione, quindi significa un paese che funziona meglio, un paese che anziché vivere di sussistenza, vive di proprio. Lei tenga conto che io ho dei collaboratori meridionali che debbono scappare dalla Calabria, le migliori teste della Calabria, della Sicilia, della Puglia, della Campania, scappano, quelle regioni del sud diventano dei deserti, perché quelli che vogliono fare qualcosa vengono a lavorare qui o vanno a lavorare a Londra.
Ecco, peraltro alcune università riforniscono il governo, come il ministro dei trasporti, no, che era rettore dell'università calabrese, mi perdoni la battuta.
No, però quello che voglio dire è, se si facessero questi processi sarebbe veramente un vantaggio, perché uno della Calabria, se veramente ci sono queste cose e si comincia a creare sviluppo e non assistenza, allora ha un senso che sia lì. Certo. Se io al posto che continuare a dare ogni due pensioni in Calabria, una è di invalidità, se ne dessimo la media normale europea, quei soldi lì servirebbero per la ricerca, allora le migliori intelligenze calabresi potrebbero stare in Calabria e fare ricerca.
Ecco, dottor Bramilla, noi dobbiamo salutarci solo per ragioni di tempo, però mi piacerebbe in occasione del dibattito in Consiglio regionale Lombardo la prossima settimana poterci risentire per tornare a parlare di questi argomenti anche con le chiamate di chi ci ascolta e contemporaneamente al dibattito in Regione Lombardia.
Se alla settimana quale io prossima tutta la documentazione, quindi
se settimana prossima lavorando
anche su quello.
Se settimana prossima lei può, torniamo a risentirci, perché penso che la questione interessi molto anche agli ascoltatori e anche la possibilità per loro di intervenire sarebbe interessante.
Molto bene, sarà fatto.
Bene, grazie allora
a lei,
ad Alberto
grazie
Brambilla.
Agli ascoltatori, come sempre.
A risentirci.
A risentirci, salve.